con queste risposte poi chiudiamo.
Sarebbe bello sapere queste cose, cioè sapere rispondere alle vostre domande. Io sto al tema, quindi non entro nel merito, cioè non voglio dire politiche sagge, politiche non sagge, per carità, ci troveremo assolutamente d'accordo, ma non valeva la pena di venire qui stamattina. Io cerco di dirvi che cosa siamo in grado di misurare, ad esempio che cosa facciano i privati a livello di donazioni per incentivare la ricerca e l'istruzione. Io un indicatore buono non ce l'ho, non ce l'abbiamo ancora. Si lavora, sto partendo dalla coda e poi risalgo, perché mi era stimolato quest'ultimo intervento. Così come si cerca di misurare il valore aggiunto del settore non profit con tutto, diciamo, la quantità di lavoro che si fa, così si cerca anche di misurare il trasferimento di ricchezza attraverso le donazioni. Allora qua si coglierebbe l'entità di quanto viene trasferito, non attraverso contratti di mutuo interesse tra un'impresa e un laboratorio universitario, ma diciamo la donazione per fare la scuola elementare. Ecco. Non abbiamo un sistema di rilevazione in nessun paese al mondo, credo, ancora tale da produrre un dato affidabile su questo, perché le statistiche mi pare che su queste donazioni non le facciano gli istituti di statistica, non rilevano, che io sappia, questo. Quindi noi abbiamo le statistiche che vengono dal sistema delle fondazioni in tutto il mondo, gli enti che hanno come finalità istituzionale di donare per utilità sociale, in genere si associano nei vari paesi e mettono in piedi anche un minimo di rilevazione per capire cosa sta succedendo. Le rilevazioni buone che io conosco sono solo quelle americane su questo, perché il sistema delle fondazioni è più sviluppato. Allora là ogni anno c'è un indicatore abbastanza affidabile che dice sia se i privati hanno dato più o meno dell'anno, quanto hanno dato i singoli, le famiglie, gli individui, insomma, e poi quanto hanno erogato le istituzioni deputate a questo, le fondazioni per settore. Quindi se si stanno spostando dalla sanità alla ricerca o dalla ricerca alla sanità, quanto danno per la cooperazione internazionale. Un sistema statistico così, che non prenderà i piccolissimi, però insomma è abbastanza affidabile, però c'è negli Stati Uniti, dove sono partiti prima, perché hanno una lunga tradizione di non far fare tutto allo Stato, ma di fare privatamente anche il bene sociale, che è la faccia buona del capitalismo americano. Possono dedurre dalle tasse in misura che credo sia ancora superiore alla nostra, benché ormai anche da noi la detraibilità fiscale si sia affermata in misura non trascurabile. Gli americani il problema se lo sono posto 100 anni fa e lo hanno risolto con molti ondeggiamenti, cioè la storia della deducibilità delle donazioni è interessantissima, perché naturalmente i due partiti del promuoviamo la generosità privata e del invece consolidiamo lo Stato e diffidiamo della generosità che in qualche modo si approfitta della deducibilità fiscale.
C'è la differenza destra di
È una delle differenze. Nel contesto americano difficilmente trasferibile.
Sono stati i modelli sovietici.
Sì, sì, sì. Ma difficilmente diciamo non è del tutto trasferibile, perché poi in America c'è molto contrapposizione tra il piccolo e il grande, e diciamo la tradizione della sinistra liberal, non a caso si chiama liberal, contro il big government e contro il big business li mette un po' sullo stesso piano, e questa è una cosa che ci spiazza, perché non appartiene alla nostra tradizione. Ma vabbè, insomma, credo che queste cose però debbano appartenere più alla categoria degli indicatori di benessere sociale, non gli indicatori di prodotto. Quindi non va tanto nel PIL, ma va piuttosto assieme alle cose che misurano la qualità dei servizi, la qualità della vita, la coesione sociale, il capitale sociale. Questo concettualmente non è prodotto, è un'altra cosa, come la distribuzione non è prodotto. Quindi siamo sulla gamma di indicatori più ampia che dovrebbe cogliere queste cose. Risalgo alle domande precedenti sul lavoro femminile. Io credo che abbiamo buone statistiche nell'occupazione, riguardanti la qualità dell'occupazione censita. Nelle classifiche di competitività non mi pare che ci sia una considerazione, che non mi pare che sia un indicatore che entra, e non sono neanche sicuro che ci dovrebbe entrare nella competitività. L'evasione fiscale, lì è molto chiaro, cioè nei bilanci pubblici entra il gettito che entra, e quindi l'aliquota, diciamo, l'incidenza media della fiscalità è diversa, è più bassa dell'aliquota, l'aliquota nominale, no? E quindi là entra, là l'effetto dell'evasione lo si misura abbastanza bene complessivamente considerato. Però quando gli indicatori come quello della Banca Mondiale misurano la facilità di fare impresa, considerano la facilità di fare l'impresa legale, non considerano la facilità di fare l'impresa illegale, e quindi là entra, come vi ho fatto vedere, l'onerosità del fisco italiano. Però questo è come è costruito l'indicatore, questo ti dice quanto oneroso è in Italia fare un'attività di impresa legale, che rispetti tutte le regole. Poi se si può su larga scala fare attività di impresa che non rispetti le regole, io mi vergognerei di andare a chiedere alla Banca Mondiale di includerlo nell'indicatore.
No, in un altro senso, cioè sulla negatività che questo operava rispetto, certo, all'indicatore generale, perché, certo, diventa un indicatore negativo, chiaro.
Su quello che dice Lorenzo sulla classe politica non posso che sottoscrivere. Certo, tutti i discorsi che stiamo facendo sono anche segnali che mandiamo a noi stessi o a chi, insomma, ci ascolta. Insomma, certamente che la consapevolezza di queste cose che andiamo discutendo, ivi conclusa la piccola cosa che sono gli indicatori, che è pur sempre anche un pretesto per parlare del problema, però diciamo la sua funzione sarà, insomma, qualsiasi medico tiene a che gli indicatori sanitari siano trasparenti e sufficientemente estesi e affidabili. Non vedo perché la politica debba ragionare diversamente. Prima ancora c'era la domanda sul fare quale impresa: fare impresa grande, fare impresa piccola, fare impresa non profit addirittura. Io credo che anche qua l'indicatore Banca Mondiale è un indicatore che parla di impresa a fine di lucro e parla della facilità di organizzare un'attività economica, non dice la dimensione. Certe cose sono indifferenti alla dimensione, cioè certe procedure per aprire un'impresa sono, diciamo, non cambiano. Se uno vuole aprire un'impresa grandissima o piccola, le procedure di apertura di un'impresa sono le stesse. Per altre ci può essere differenza. Io credo che implicitamente nella loro rilevazione abbiano in mente quello che gli intervistati hanno in mente, cioè la quantità più frequente di decisioni. Quindi o la start-up, cioè l'impresa nuova, che per definizione è piccola, o l'impresa creata magari da una multinazionale per entrare in un paese, allora in quel caso nasce un po' più grandina. Ma io credo che l'ipotesi sia che le difficoltà sono per gran parte simili. Però sono d'accordo che non per tutto sono uguali, l'indicatore non arriva a distinguere, ogni raffinamento dell'indicatore diminuisce poi la rappresentatività statistica del risultato, devi raddoppiare il campione, quindi se si arriva fin dove si arriva. In certi casi potrebbe funzionare a rovescio, cioè potrebbe essere che l'ostacolo diminuisce con l'aumentare della dimensione. Certamente quello delle garanzie bancarie è un ostacolo che non vale di più per il piccolo che per il grande, però invece per altre cose certamente l'onere degli adempimenti burocratici potrebbe essere più pesante per un'impresa grande, insomma, cioè trovare la licenza per aprire una bottega artigiana è certamente più facile che una licenza per costruire uno stabilimento di 1500 persone che ci lavorano, vanno e vengono. Quindi no, l'indicatore non arriva a questa finezza. E infine i manager. Indicatori sulla qualità dei manager non ne ho visti, magari le scuole di management ce li hanno. Credo che siamo in mezzo a una grossa trasformazione in cui, insomma, noi ancora abbiamo il piccolo imprenditore anche di successo attorno a noi, che di scuole di management non vuol sentire parlare, che pensa che sia tutto tempo perso. Può darsi anche che in certi contesti abbia ragione a non perdere tempo, cioè che nella sua circostanza non valga la pena lo sforzo, diciamo, su quella scala lì non valga la pena di farlo. Lo sviluppo delle scuole di management però complessivamente può essere un indicatore della capacità di un paese di innovare e di svilupparsi, e questo sviluppo è misurato da quegli indicatori di frequenza e reputazione delle scuole, però ne abbiamo trovato un altro in cui non stiamo bene. Ecco, siamo stati molto felici di leggere la settimana scorsa che la SDA Bocconi è salita di qualche punto nella scala e quindi è, mi pare, al 17° posto in Europa. Non è che c'è da essere davanti, ce ne sono tre spagnole, due. Non è che stiamo benissimo, se è un indicatore, e forse un po' lo è, e forse un po' lo è, imperfetto come tutti, sì.
Sul manager ci deve essere un po' di confusione, perché forse si intende imprenditore, perché sono, e allora vengono assorbiti nella categoria delle imprese, oppure sono i manager, sono dipendenti e allora sono assorbiti nell'ambito del lavoro dipendente, quindi, e con le tutele eccetera, eccetera. Quindi vuol dire il manager, qual è la funzione, e lo consideriamo come impresa, quindi come imprenditore, quindi va negli indicatori, viene valutato come impresa o viene valutato come singolo individuo? Come singolo individuo allora è, come dire, è l'amministratore delegato, cioè sono dei dipendenti da questo punto di vista, no? Quindi vuol dire immagina allora un po', come dire, va a connotare il dipendente, il manager di un ospedale, ma l'imprenditore è l'ospedale, cioè, e quindi l'imprese, per questo dico che probabilmente non ci sono indicatori da valutare, perché sono già valutate dalle imprese i manager, sono, e quindi a fine interno, così come si valuta i dipendenti, così come
però il sistema formativo è comune, Cioè la scuola di management, se è una buona scuola o cattiva scuola, lo è comunque, che poi ci vadano in percentuale maggiore giovani imprenditori o figli di imprenditori che hanno la proprietà dell'impresa o dipendenti che hanno... Non capisco l'obiezione.
No, sto dicendo che la valutazione del manager dipende sì, individuare bella figura, perché il manager molte volte viene invece è l'impresa, è l'imprenditore.
No, stiamo parlando di indicatori di sistema. Io dico che è un buon indicatore di sistema se ci sono delle buone scuole di management, perché probabilmente si produce una buona cultura manageriale. Che poi questa cultura sia in capo a uno che ha anche le azioni o sia in capo a uno che non ha le azioni mi interessa meno, mi interessa di più la cultura, anche perché la stessa persona entra e esce a volte. no? I manager dipendenti, quando sono arrivati a un certo livello, poi magari si mettono in proprio, no?
Manager dirigente o manager imprenditore, questo è,
eh beh, diventa,
puoi scenderlo da questo,
diventa
i dirigenti, no? Finiscono per le catene la categoria dei dipendenti normali, quelli. Manager,
comunque mi interessa che sia pronto.
Ok, va bene, allora direi che possiamo chiudere. Ringrazio ancora Pippo, ci serviremo ancora della tua competenza, perché davvero dai un sacco di strumenti per interpretare. Buon Natale, perché la prossima volta è il 15 gennaio. Gianni Vaggi presenta tomo di Amartya Sen, libro autobiografico, perfino autobiografico nel senso che rivede tutta la sua cultura economica e non soltanto, l'idea di giustizia. Quindi buone feste e poi ci vediamo. Grazie.